La guerra tra Israele e Iran. Donald Trump minaccia il regime di Teheran. Deve arrendersi, sappiamo dove si nasconde Khamenei e la nostra pazienza sta finendo. Il timore è che gli Stati Uniti entrino pienamente nel conflitto, bombardando in particolare i siti nucleari. Proprio oggi fonti dei servizi segreti di Washington hanno smentito che l'Iran fosse vicino all'arma atomica quando è stato attaccato da Israele, mentre in queste ore continuano i bombardamenti incrociati tra Teheran e Tel Aviv. A Gaza, nuova mattanza al centro di distribuzione degli aiuti, 59 morti, decine di feriti trasportati negli ospedali al collasso. È la strage più grave dall'inizio delle operazioni della Gaza Humanitarian Foundation. Fine vita, la destra scopre le carte della sua legge, si punta sulle cure palliative e su un comitato etico di nomina governativa che decida caso per caso. Intanto, per la prima volta, l'eutanasia va all'esame della consulta. L'8 luglio la Corte si pronuncia sul caso di una donna paralizzata che non può somministrarsi da sola il farmaco. Spagna, a causare il blackout che oscurò il paese fu un fenomeno di sovratensione, lo dice il rapporto ufficiale del governo. Un problema tecnico che non è stato adeguatamente gestito sia dalla società che amministra la rete che dalle compagnie energetiche, escluso invece l'attacco informatico. Le 19:32 minuti, buonasera, il giornale radio di Popolare Network che si apre anche questa sera dalla guerra tra Israele e Iran. Quella di oggi è stata una nuova giornata di bombardamenti incrociati tra i due paesi, al momento senza notizie ufficiali di vittime, ma in queste ore al centro dell'attenzione c'è Donald Trump che minaccia di intervenire nel conflitto se il regime di Teheran non si arrenderà. In questi minuti a Washington si riunisce il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Donald Trump ha lanciato l'ultimo avvertimento al regime iraniano, l'ultima chance prima di dare il segnale verde al coinvolgimento USA nella guerra, prima di dare l'ordine di bombardare i siti nucleari iraniani. Poco prima della riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha postato tre messaggi su Truth, il suo social. Nel primo dice, usando per la prima volta la prima persona plurale, «Abbiamo il controllo completo e totale dei cieli iraniani». Nel secondo afferma, «Sappiamo dove sia Khamenei, ma per ora non lo uccideremo, basta missili sui civili o sui soldati americani». Quest'ultima frase è riferita ai bombardamenti iraniani su Israele. L'ultimo messaggio è la conseguenza ai primi due. Resa incondizionata, scrive il presidente USA. Con questi messaggi Trump assume un ruolo attivo nella guerra e avverte il regime di Teheran, i motori dei nostri aerei sono accesi, è dalla vostra risposta che dipende se partiranno oppure no. Il dispositivo militare USA si sta formando. Tra due giorni la portaerei Nimitz sarà nel Golfo Persico. Questa notte decine di aerei cisterna sono stati mandati nelle basi in Europa. Servono per rifornire in volo i B-2 bombardieri che dovrebbero essere usati contro il sito nucleare sotterraneo di Fordow. Oltre a questo il Pentagono ha inviato altri caccia e i B-52 bombardieri strategici sono stati dispiegati nella base di Diego Garcia. Tra due o tre giorni dovrebbero essere tutti in posizione e pronti all'azione. La pressione su Teheran quindi ora è massima e il regime dovrà rispondere. Dopo giorni di dichiarazioni apparentemente contraddittorie, gli ultimi messaggi di Trump ci dicono a che punto siamo. Se ieri il presidente USA sembrava indirizzato a tenere fuori il paese dal conflitto, ora invece siamo a un passo dall'entrata degli Stati Uniti in questa guerra.
E dunque come potrebbe reagire il regime iraniano di fronte all'ultimatum di Trump? In diretta con noi Farihan Sabahi. Farihan.
Alla luce di queste minacce, la leadership iraniana potrebbe rinunciare all'arricchimento dell'uranio, rinunciarvi del tutto. In cambio vorrebbe soltanto poter salvare la faccia. Lo scrive il sito Iran Wire, citando un diplomatico iraniano di alto livello che preferisce restare anonimo. A proposito di cosa voglia dire per la leadership iraniana salvare la faccia, stamattina la testata Rashista Gazeta del governo russo scriveva che una soluzione potrebbe essere organizzare la propria difesa, evitare un confronto diretto con Washington e tornare a discutere i parametri del proprio programma nucleare. In tutto questo, ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato gli ambasciatori residenti in Iran e ha detto loro di essere disposto ad aprire i siti nucleari per mostrare che non c'è nulla di malvagio. In questo momento di grande incertezza sono due i punti fermi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe finire il lavoro, radere al suolo Teheran, magari usando anche l'atomic unica tattica per umiliare la leadership iraniana che da 46 anni invoca la distruzione dello Stato di Israele. Il secondo punto fermo è che soltanto il presidente statunitense Trump è in grado in questo momento di fermare la mano di Netanyahu. In tutto questo Israele ha preso di mira obiettivi militari, capi dell'esercito e dei Pasdaran, ma ha anche ucciso 450 iraniani, almeno la metà civili, e i feriti in Iran sarebbero migliaia. Se i bombardamenti israeliani continuano e se anche gli Stati Uniti dovessero attaccare l'Iran, difficilmente ci sarebbe un cambio di regime pacifico.
Grazie Farian. E oggi la CNN, citando fonti dei servizi segreti statunitensi, ha ipotizzato che il regime di Teheran non fosse vicino a dotarsi di armi nucleari quando ha subito l'attacco che ha avviato questa guerra e che anzi sarebbero serviti degli anni per poter arrivare alla bomba atomica. La questione è centrale perché è proprio col programma nucleare iraniano che Netanyahu giustifica la sua aggressione all'Iran e perché può influenzare le decisioni attese in queste ore da Donald Trump. In Canada intanto continua il G7 che il presidente degli Stati Uniti ha abbandonato in anticipo la scorsa notte. Il presidente francese Macron ha ipotizzato che la sua partenza fosse legata a una possibile tregua tra Israele e Iran, ma è stato smentito pubblicamente da Trump.
Sberleffo e attacco personale. Emmanuel Macron è un tipo simpatico ma non capisce mai niente, ha ironizzato Donald Trump a proposito degli obiettivi americani nella guerra tra Israele e Iran nel viaggio di ritorno dal G7 in Canada, da cui si era brutalmente congedato senza preavviso dopo appena mezza giornata di vertice. Ma soprattutto schiaffo politico e diplomatico ai membri del G7, a cominciare dal Canada, ospite del vertice, e appunto dagli europei, lasciati impotenti a commentare mentre il presidente americano se ne andava a prendere le redini del conflitto, prima dispiegando verso il Golfo Persico una flotta imponente e poi oggi dettando di fatto i termini di quello che appare come un vero e proprio ultimatum per il regime iraniano. Europei impotenti, disarmati e in più in ordine sparso, dal bellicoso cancelliere tedesco Merz, che saluta l'azione di Israele che fa il lavoro sporco per tutto l'Occidente, al più misurato e prudente Macron, che ricorda che quelli che credono che con le bombe si possa salvare un paese malgrado se stesso e contro se stesso si sono sempre sbagliati e che sarebbe un errore strategico forzare dall'esterno un cambio di regime. Resta che al di là delle differenze nessuno contesta nella sostanza l'azione di Israele e che altrettanto nella sostanza in questa fase l'Europa non ha né i mezzi né l'influenza né l'abilità diplomatica per pesare. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
È stata la strage più grave dall'entrata in funzione del nuovo sistema di distribuzione degli aiuti targato Tel Aviv e Washington. A Khan Yunis, nel centro della striscia di Gaza, 59 persone sono state uccise mentre erano in coda per ricevere gli aiuti alimentari. I feriti sarebbero tra i 200 e i 300, questo è l'audio di un video registrato tra le corsie dell'ospedale Nasser, poco dopo il loro arrivo. Dall'inizio delle operazioni della Gaza Humanitarian Foundation, le vittime nel corso dei vari episodi sono quasi 400, i feriti migliaia. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
Si potrebbe cinicamente chiedersi a questo punto dell'orrore se siano di più i palestinesi salvati dalla morte per fame grazie al contagocce degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation o quelli ammazzati davanti ai centri di distribuzione dai proverbiali colpi di avvertimento dell'esercito israeliano con una ciotola in mano e la pancia vuota crivellata di colpi. Ma il fatto che siamo ormai abituati a tutto, i lenzuoli bianchi, i bambini scheletrici, i palazzi sventrati con la gente dentro, le amputazioni senza anestetico, le famiglie sterminate, le donne senza più lacrime, insomma tutto quello che da due anni a questa parte guardiamo distrattamente scorrere sui nostri telefoni non ci solleva dal mettere in fila alcune cose ormai fin troppo chiare. Questa non è una guerra, è un massacro alimentato dalla sete di vendetta e questi non sono incidenti. La disorganizzazione programmatica, l'improvvisazione della macchina degli aiuti sono funzionali alla umiliazione dei sopravvissuti, perché chiunque sia vivo oggi a Gaza è un sopravvissuto. Le gabbie, dove i Gazawi vengono lasciati per ore sotto il sole nella speranza di ricevere un pacco di farina, non sono una risposta alla prevedibile ressa intorno ai centri, sono un'oscena rappresentazione dei rapporti di forza. L'intera operazione messa in piedi da Israele e Stati Uniti non ha nulla di umanitario, ha uno scopo militare chiarissimo, costringere le persone a spostarsi da dove sono per permettere all'esercito israeliano di operare più comodamente. E l'opinione pubblica internazionale alla fin fine si è fatta bastare questo, che la popolazione non muoia proprio subito o proprio tutta di fame. Passiamo dunque alla prossima guerra.
Ora la guerra in Ucraina. Nel pomeriggio il governo di Kiev ha rivisto al ribasso il numero delle vittime causato dal raid russo di questa notte sul paese. Sono 10 le vittime, i morti causati dai bombardamenti, non 17 come era stato precedentemente detto, ma quello che è avvenuto stanotte resta uno degli attacchi più pesanti che avvengono sull'Ucraina dall'inizio della guerra. Piero Meda è un cooperante di WeWorld che si trova proprio a Kiev.
Sicuramente in questi giorni, anch'io in primis, ci rendiamo conto come non c'è più quell'attenzione che c'è stata. Solamente quando ci sono bombardamenti così grandi, allora viene data attenzione all'Ucraina. Ma in verità tutti i giorni ci sono bombardamenti in zone diverse dalla capitale, tutti i giorni i russi attaccano, cercano di invadere, e l'estate è il momento dove gli attacchi, gli ultimi 3 anni lo confermano, che i russi attaccano di più perché vogliono prendere terreno prima dell'inverno. Diciamo che questo 2025, che era iniziato con un po' di speranza di trattati, negoziati, possibili conversazioni, anche c'è stato un quasi tregua durante le festività ortodosse, c'è ancora un po' la speranza, ma ormai si sta allontanando di una soluzione, una fine, non si sa quale. Sicuramente questo cambio geopolitico a livello mondiale cambierà anche la situazione qua in Ucraina, e penso in negativo.
Ora in Italia, dove per la prima volta l'eutanasia arriverà all'esame della Corte Costituzionale. La Consulta infatti si pronuncerà sul caso di una donna affetta da sclerosi multipla completamente paralizzata che ha avuto l'ok per il suicidio assistito, ma le cui condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. Lei vorrebbe lo facesse il suo medico, e per questo allora è ricorsa al Tribunale di Firenze, che ha sollevato la questione di costituzionalità sul reato di omicidio del consenziente, ovvero l'eutanasia, alla Consulta. L'udienza ci sarà il prossimo 8 luglio. Intanto la destra prepara la sua legge sul fine vita. Un testo ancora non c'è, ma dalle prime indiscrezioni la maggioranza sembra puntare tutto sulle cure palliative e su un comitato etico nazionale di nomina governativa che dovrà prendere le decisioni. Da Roma, Anna Bredice.
Non c'è ancora un testo base della maggioranza, ma la destra è arrivata alla riunione al Senato con condizioni così inaccettabili per l'opposizione che Riccardo Maggi a fine giornata dice: meglio nessuna legge che questa proposta. La maggioranza vorrebbe partire come primo punto da un comitato etico che decida del suicidio assistito del malato, un comitato nazionale di nomina governativa, non nominato quindi da esperti e medici. Sarebbe come mettere la scelta del fine vita, di una morte dignitosa, nelle mani, nel giudizio del governo. Un'idea da stato etico e religioso, ha commentato Ilaria Cucchi, componente del comitato ristretto che si è riunito oggi, ma è l'opinione di tutta l'opposizione, che aspettava da tempo che la destra scoprisse le carte, e lo ha fatto oggi. Respinte anche le altre proposte: l'esclusione del servizio sanitario nazionale come vuole Fratelli d'Italia, il fine vita quindi andrebbe nelle mani dei privati, la morte diventerebbe classista, ha commentato ancora Maggi. Un'ipotesi che violerebbe anche i principi costituzionali e andrebbe contro le richieste della Consulta, che ha posto i suoi limiti, i punti entro cui legiferare. E poi, per ultimo, la destra dimostra di privilegiare le cure palliative mettendole in contrapposizione al diritto al suicidio assistito. La maggioranza prometta che entro il 17 luglio il testo andrà in aula, ma se queste sono le basi è difficile pensare ad un testo definitivo condiviso. Linea allo studio.
Dopo oltre un mese e mezzo in Spagna si sa qualcosa in più sulle cause del blackout che a fine aprile oscurò totalmente il paese. A provocarlo fu alla fine un problema tecnico non adeguatamente affrontato sia dal gestore della rete che dalle compagnie energetiche. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Il governo spagnolo ha presentato il rapporto ufficiale sulle cause del blackout totale che ha colpito l'intera penisola iberica lo scorso 28 aprile, attribuendo la responsabilità sia al gestore della rete elettrica sia alle principali compagnie energetiche. Quel giorno il sistema aveva subito una grave sovratensione non adeguatamente gestita, un errore di pianificazione, visto che le centrali sostitutive non si sono attivate per rimpiazzare un impianto energetico che si è staccato dalla rete all'ultimo minuto. A questo si è sommato il il mancato funzionamento di altre 9 centrali convenzionali che non hanno risposto come previsto, generando una catena di disconnessioni incontrollabili in varie province. Il rapporto non indica responsabilità dirette, ma segnala comunque in modo implicito le grandi aziende elettriche responsabili della maggior parte della produzione convenzionale. Il governo ha scartato l'ipotesi di un attacco informatico e ora Madrid chiede una maggiore cooperazione dell'Unione Europea per sviluppare nuove interconnessioni elettriche ed evitare la ripetizione di uno scenario di blackout totale.
19:45 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Diana Santini e Andrea Monti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 22:30. Grazie e una buona serata.